What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 11 marzo, mancano 102 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sentiamo parlare tantissimo delle dispute con le case farmaceutiche sulla fornitura dei vaccini, però c'è un altro aspetto a cui si guarda un po' troppo poco. L'ha centrato la mia amica Daniela quando settimana scorsa mi ha chiesto: Max, ma c'è il dato dei vaccini somministrati rispetto a quelli a disposizione a livello regionale? C'è, lo aggiorna quotidianamente il Sole 24 Ore. Ti metto il link nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it. Qui però oggi vado territorialmente un po' più in alto, perché come scrive il Post, i dati sulla distribuzione e sulla somministrazione dei vaccini in Europa mostrano come i ritmi lenti delle campagne vaccinali siano dovuti, oltre che ai ritardi delle aziende farmaceutiche, anche alla scarsa organizzazione dei paesi europei. Nei frigoriferi degli ospedali sono custodite milioni di dosi in attesa di essere somministrate alle persone in tutta Europa. Molti leader europei hanno incolpato l'Europa e le società produttrici di vaccini senza prendersi la responsabilità dei rallentamenti e delle inefficienze delle proprie campagne vaccinali. Tra i soggetti più attaccati c'è la Commissione europea, secondo molti colpevole di aver negoziato troppo a lungo con le aziende farmaceutiche e di avere avuto meno flessibilità rispetto al Regno Unito e Stati Uniti. La stessa commissione ha più volte attaccato i produttori dei vaccini a causa dei tagli alle consegne, che effettivamente ci sono stati. A metà gennaio Pfizer aveva annunciato ritardi a causa di un intervento nello stabilimento di Poors in Belgio e AstraZeneca aveva consegnato solo 40 milioni di dosi, la metà di quanto era stato previsto nei contratti sottoscritti con l'Unione Europea. L'ultimo possibile ritardo riguarda ora Johnson & Johnson. Martedì Reuters ha dato la notizia dei ritardi nella consegna del vaccino Janssen. In serata, poi, l'azienda ha precisato che rispetterà la quantità di dosi stabilita dagli accordi per il 2021. Comunque, anche al netto dei tagli e delle successive rinegoziazioni, le campagne vaccinali dei paesi europei non sembrano essere efficienti. Come ti dicevo prima, i dati analizzati da Politico mostrano che la maggior parte dei paesi non ha utilizzato milioni di dosi a disposizione. Mentre una certa quantità di dosi, circa il 30%, viene deliberatamente tenuta come scorta per garantire un numero sufficiente di richiami, l'elevata percentuale di vaccini lasciata nei magazzini suggerisce che molte dosi sono semplicemente inutilizzate. Il problema più rilevante riguarda il vaccino di AstraZeneca, che è quello meno costoso, più facile da stoccare e trasportare. I dati disponibili dicono che finora è stata somministrata una bassa percentuale sul totale delle dosi consegnate. In Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Germania è stato somministrato meno del 50% dei vaccini consegnati da AstraZeneca. Al contrario, in tutti gli stati, Italia compresa, la percentuale di utilizzo del vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech è molto alta. Sul Post c'è un grafico in cui viene mostrata la percentuale di utilizzo dei vaccini sul totale delle dosi consegnate in ogni paese. Ti metto sempre il link su www.notiziacolazione.it. I dati sono stati elaborati e pubblicati da Politico e analizzati sulla base degli aggiornamenti forniti dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Sono gli unici a disposizione e spesso non sono completi e accurati perché arrivano dagli stessi stati. Rispetto all'articolo pubblicato da Politico con i dati aggiornati al 28 febbraio, il dato delle somministrazioni in Italia è stato invece aggiornato a ieri, grazie agli open data pubblicati dal Ministero della Salute. e nel nostro paese la soglia del 50% per il vaccino AstraZeneca è stata superata solo da pochi giorni, cioè da quando in quasi tutte le regioni è iniziata la somministrazione al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Fino a 10 giorni fa era stato utilizzato solo il 20% delle dosi a disposizione. Nei prossimi giorni però il ritmo di utilizzo di questo vaccino dovrebbe aumentare, perché inizieranno a essere vaccinati con AstraZeneca anche le persone con più di 65 anni, inizialmente escluse dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Quel che sembra è che i ritardi siano dovuti alla scarsa organizzazione di alcune regioni, che non hanno studiato un piano efficiente per somministrare il maggior numero di dosi nel minor tempo possibile. Mancano medici e infermieri. I sistemi di prenotazione vanno spesso in tilt. La distribuzione dei punti vaccinali sul territorio non è capillare. Superare questi problemi è l'obiettivo del nuovo governo guidato da Mario Draghi, che ha sostituito i vertici degli organismi che gestiscono la campagna e sta cercando di centralizzare le operazioni di somministrazione in capo alle regioni. Rimango sul tema coronavirus. Te la ricordi la puntata di approfondimento fatta il 20 febbraio con il fisico del CERN di Ginevra, Daniele Teresi? Già 2 settimane fa lui ci aveva numericamente spiegato il significato della variante inglese e perché avremmo dovuto fare subito un lockdown. Non l'abbiamo fatto, e da quel che scrive Wired, adesso a preoccupare maggiormente la comunità scientifica sono, oltre a quella inglese, le cosiddette varianti sudafricana e brasiliana, ormai diffuse anche in diverse aree del nostro paese. A monitorarle è l'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui i vaccini finora disponibili risulterebbero essere pienamente efficaci contro la variante inglese, ma meno per quella brasiliana e sudafricana. E dice anche che per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione, alcuni anticorpi monoclonali potrebbero perdere efficacia. A far luce sulla questione sono ora gli esperti della Columbia University che, in un nuovo studio pubblicato su Nature, suggeriscono come il coronavirus stia evolvendo in modo tale da sfuggire a terapie e vaccini che mirano alla sua proteina Spike, ossia la chiave d'accesso che permette al virus di entrare nelle cellule umane. A preoccupare di più, però, è la variante sudafricana. Ecco perché. Basandosi su test di laboratorio in cui sono stati ricreati pseudovirus SARS-CoV-2 con le 8 mutazioni trovate nella variante inglese e le 9 mutazioni in quella sudafricana, i ricercatori hanno osservato che i vaccini attuali e alcuni anticorpi monoclonali potrebbero essere meno efficaci nel neutralizzare la variante inglese, ma soprattutto, appunto, quella sudafricana. In particolare, dai risultati è emerso che gli anticorpi nei campioni di sangue di persone che avevano ricevuto il vaccino di Moderna o di Pfizer erano meno efficaci nel neutralizzare le 2 varianti. Contro quella inglese la neutralizzazione si è ridotta di circa 2 volte, ma contro quella sudafricana la neutralizzazione è scesa da ben 6,5 a 8,5 volte. Secondo l'autore della ricerca è improbabile che la perdita di circa 2 volte dell'attività neutralizzante contro la variante inglese abbia un impatto negativo, e lo vediamo nei risultati di Novavax, dove il vaccino è risultato efficace all'85,6%, mentre sempre il vaccino Novavax è risultato efficace solo al 49,4% nello studio condotto in Sudafrica, dove la prevalenza dei casi è causata dalla variante. Come ti dicevo prima, nello studio i ricercatori hanno anche scoperto che alcuni anticorpi monoclonali utilizzati oggi per trattare i pazienti Covid potrebbero non funzionare contro la variante sudafricana. Dei 18 diversi anticorpi presi in esame, la maggior parte ha avuto un'attività neutralizzante ancora potente contro la variante inglese, mentre in 4 anticorpi la loro attività è stata completamente annullata da quella sudafricana. Quindi, sulla base dei risultati del plasma dei pazienti infettati in precedenza con il ceppo originale, la variante sudafricana potrebbe avere il potenziale di reinfettare. Per chiudere, sebbene l'indagine non abbia preso in considerazione anche la variante brasiliana, i ricercatori precisano che le mutazioni sulla proteina Spike sono molto simili a quelle trovate nella sudafricana ed è quindi probabile che si comportino nello stesso modo. Martedì il Parlamento europeo ha tolto l'immunità all'ex presidente catalano Puigdemont e a due ministri del governo che guidava fino all'ottobre del 2017. Il ministro della salute e la ministra dell'istruzione. Te lo ricordi? I tre avevano lasciato la Spagna nell'ottobre del 2017 dopo il referendum sull'indipendenza della Catalogna organizzato dall'allora governo indipendentista di Puigdemont e dopo la proclamazione dell'indipendenza da parte del Parlamento catalano. Il referendum però fu considerato illegale dallo Stato spagnolo. Come ricorda il Post, nel 2019 i tre politici catalani erano stati eletti europarlamentari e avevano di conseguenza ottenuto l'immunità derivante da quella carica, necessaria per proteggerli dalle richieste di estradizione che il Tribunale Supremo spagnolo avanzava nei loro confronti. Lo scorso mese, però, il Comitato degli Affari Legali del Parlamento aveva votato per togliergli l'immunità e martedì è arrivata la votazione della maggioranza degli europarlamentari che si sono espressi a favore della rimozione. La posizione del Parlamento europeo è in linea con quella espressa dall'Unione negli ultimi anni, cioè il fatto che la questione catalana dovrebbe essere risolta in Spagna e la rimozione dell'immunità permetterà quindi la ripresa dei procedimenti che riguardano la richiesta di estradizione dei tre europarlamentari catalani da parte delle autorità spagnole. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.